Bene, come vedete dal foglio, io vorrei parlare per 35 minuti, una cosa così, toccherò le cose in modo sintetico per concentrarmi poi su alcuni punti e dare la possibilità poi dopo soprattutto per un dialogo, un confronto, siamo a livello di docenti, quindi possiamo chiarirci le cose forse in modo migliore. Dunque vedete, partirò dalla mia piccola esperienza che ho fatto al Sinodo, poi mi concentrerò, anche se lo farò rapidamente, sulla prima parte del contenuto del Sinodo riguardante il messaggio, anche perché credo l'abbiate letto questo messaggio, io richiamerò qualche cosa in modo molto rapido, avete poi anche il testo ancora vi è stato offerto. Poi la seconda parte del contenuto del Sinodo sono le famose 55 proposizioni, che sono la sintesi dei lavori di gruppo e dei vari interventi dei padri sinodali. Anche qui le tre parti, e come vedete su questo toccherò un punto specifico, che sarebbe parola di Dio e suo senso analogico. Poi invece mi vorrei soffermare un po' di più su quelle che sono le prospettive aperte dal Sinodo. E qui toccherò un po' il Concilio come punto di referente principale, il quadro teologico pastorale che emerge un po' da questo Sinodo, la Bibbia come sacramento della parola, e qui vorrei dare più spazio proprio al secondo punto, è quello su cui mi vorrei prevalentemente soffermare un po' nel dialogo con voi. Bibbia e comprensione teologica, ricerca esegetica e ricerca teologica, quindi esegesi scientifica ed esegesi teologico-spirituale. Voi che avrete potuto seguire anche il Sinodo sapete quanto il Papa ha insistito, è intervenuto due volte proprio su quest'ultimo argomento. Il Papa ci tiene molto su questo fatto qui, avremo modo di poter parlare. E allora vengo subito a questa esperienza mia personale. Vi abbiamo anche, Don Paolo potrà aggiungere tante cose belle. Accenno ai partecipanti. 253 padri sinodali, rappresentanti di 13 chiese orientali, 113 conferenze episcopali, 25 dicasteri della Curia Romana, l'Unione dei 10 superiori generali, dell'Unione dei Superiori Generali, poi 40 esperti, biblisti, teologi, catecheti provenendo da tutte le parti del mondo, 37 uditori che il Papa ha scelto dalle varie parti del mondo, tra cardinali, vescovi e altre persone esperte, quindi in tutto 400 persone circa. Tra questi 10 fratelli delegati fraterni, cioè rappresentanti delle chiese cristiane, e tra questi il primo, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, sapete che ci ha fatto anche una conferenza molto interessante su come l'Oriente, gli ortodossi leggono le scritture. Così pure c'era rappresentante del patriarcato di Mosca, della Serbia, della Romania, della Chiesa ortodossa di Grecia, della Chiesa apostolica armena, gli anglicani, i luterani, le chiese discepoli di Cristo, il Concilio ecumenico delle chiese. In più tre invitati speciali. Tra questi il famoso rabbino di Haifa, il rabbino Cohen, poi il segretario generale del United Bible Society, dottor Miller Milloy, e poi fratello Alois, sapete, è l'attuale, quello che ha sostituito a TC, il Roger Schulz. Ecco, dunque vedete veramente una ricchezza, ecco, di tutto il sentire della Chiesa, un po' veramente a livello universale. Ecco, detto questo, la mia esperienza personale, tocco proprio a livello di flash, un'esperienza veramente ecclesiale, molto interessante, l'esperienza ecclesiale, proprio per questa rappresentatività, direi mondiale, cattolica proprio di tutta la Chiesa, esperienza anche di ascolto, non soltanto di ascolto dei padri. Pensate che hanno potuto parlare quasi 280 padri, si poteva parlare in più di 5 minuti, al termine di 5 minuti si spegneva il microfono, quindi bisognava essere molto precisi. E praticamente ascolto di questi padri che ci hanno portato l'esperienza di tutte le parti del mondo, e poi anche e soprattutto l'esperienza dell'ascolto della parola. Le assemblee generali cominciavano sempre con l'ora terza, presente il Papa, c'era l'introduzione della parola, anche molto bello, e quindi l'ascolto della parola di Dio è stato sempre presente. E come ultimo anche direi un'esperienza di grande fede, che si è visto nei vari interventi che ci sono stati. In modo particolare, molto toccanti gli interventi dei padri sinodali di alcuni vescovi che provenivano dall'India o dall'Iraq, queste terre che avevano questi momenti difficili, fratelli perseguitati, cristiani perseguitati, momenti difficili, infatti degli interventi veramente toccanti ci fanno sentire un po' la situazione, un po' della Chiesa anche che soffre. Direi un giudizio estremamente, secondo me, positivo, sia per la presenza costante del Papa, molto attenta. Pensate che il Papa nelle assemblee generali veniva dal mattino, diciamo, dalle 9 fino alle 12.30, e mentre noi avevamo la mezz'oretta di intervallo, dalle 10.30 alle 11 per prendere qualcosa, lui si ritirava in una stanza e riceveva, nell'arco del mese ha ricevuto tutti i 400 i rappresentanti, anche se rapidamente, qualche minuto, proprio uno dopo l'altro. Però un uomo che ci ha colpito, almeno sono rimasto molto colpito dalla presenza, no? E dalla forza che ha avuto questo Papa, no? Che ci ha ascoltato, è stato lì, molto attento a seguire tutti gli interventi. Dunque direi, secondo me è stata una sagra di parole sulla parola di Dio, ecco, sulla parola, in certo qual modo. Certamente gli interventi, alcuni sono stati di tipo esortativo, è chiaro che non tutti erano biblisti, vescovi provenienti anche dalle parti del mondo, alcuni anche missionari, ma poi c'erano interventi argomentativi molto belli, ben centrati, e poi queste testimonianze eroiche di cui vi ho parlato, per cui c'è stato questo consenso unanime da credenti proprio ad opera dello Spirito Santo. Ecco. Non mi soffermo più su questo, vengo subito al messaggio. Dunque, vedete, il messaggio, voi l'avete tra mano, da parte di alcuni è stato detto forse un po' troppo lungo, chissà se tutto il popolo di Dio potrà leggerlo, però poi dopo in assemblea è emerso questo orientamento. No, lasciamolo così com'è, perché è molto bello, anche se lungo, servirà per i vescovi, quando tornano nelle varie diocesi, per fare parecchi interventi e sensibilizzare dunque sia le diverse componenti della Chiesa, no? Però si è premesso una paginetta e mezza, non so se c'è anche qui quello che è stato distribuito, una sintesi del messaggio, una paginetta e mezza, c'è una sintesi del messaggio e poi c'è il messaggio nel senso ampio. Dunque, quattro parti di questo messaggio, lavorato da padre, da Monsignor Rabati, con un'equipe di biblisti e di padri, e si è voluto dare un taglio prettamente biblico. Dunque, utilizzando della simbologia biblica, si è voluto focalizzare subito il problema. Dunque, quattro immagini bibliche. Primo, la voce della parola, la rivelazione. Secondo, il volto della parola, che è Gesù. Terzo, la casa della parola, che è la Chiesa. E poi, la strada della parola, la missione. Dunque, con queste quattro immagini, ecco, la voce, il volto, la casa, la strada, si è veramente sintetizzato, io credo molto bene, in modo efficace, tutto quello che si è detto. Accenno a queste quattro parti in modo molto rapido. La voce della parola, che è la rivelazione. Ecco, dove Dio si rivela? Diremo quattro ambiti. La creazione, Dio ci parla nel creato, nella creazione, la rivelazione cosmica. Non mi soffermo su queste cose, accenno solo, Secondo, Dio ci parla nella storia degli uomini, nelle vicende umane, ecco. Terzo, Dio ci parla nella scrittura, nel testo, ecco, la grafia, le scritture. Dio ci parla ancora, si è sottolineato, nella Chiesa, ecco, nella comunità credente. Naturalmente in questo primo punto si è chiarito subito il significato, ne riparlerò successivamente, del termine parola di Dio. E si è cercato di dire, attenti, noi usiamo indifferentemente queste tre parole, Bibbia, Sacra Scrittura, parola di Dio, le usiamo un po' così, però ognuno di questi termini ha un suo senso. Ecco. E allora si è detto, la parola di Dio precede sempre la scrittura, la parola di Dio precede il testo scritto, Dio ha parlato ad Abramo, Isacco, eccetera, poi sono state fissate le cose, Gesù ha parlato, gli apostoli hanno predicato, poi è stato fissato. Dunque, la parola di Dio precede la scrittura, precede la Bibbia, ma anche eccede, la parola di Dio eccede, va al di là del testo scritto. C'è tutta la tradizione viva della Chiesa, la scrittura, cresce anche oggi, eccetera. Si è voluto chiarire bene questo. Certo, nella scrittura abbiamo, nel testo, abbiamo parola di Dio. Ma la parola di Dio non si limita soltanto al testo scritto. Ripeto, la parola di Dio precede le scritture e la parola di Dio eccede la scrittura, va anche al di là della scrittura stessa, perché cammina, cresce con la vita della Chiesa. Il volto della parola sappiamo è Gesù. Ecco, anche qui abbiamo sottolineato alcune cose molto, mi sembra, interessanti su questo, e si è detto il punto centrale, tutto parte da questa espressione di Giovanni 1,14, il verbo si fece carne, questa espressione che è il cuore stesso della fede cristiana, logos, sarx e geneto. Questo è il centro della fede cristiana, il cuore della fede cristiana. Quindi il verbo fatto carne, Gesù, ecco, persona viva. Naturalmente si è detto su questo che il corpo di Cristo è la scrittura, riportando l'espressione classica di Sant'Ambrogio, già riportata nel Concilio Vaticano II e poi ripresa nella Dei Verbi. E a questo punto, e qui tocco questo aspetto, si è toccato il termine, si è voluto chiarire il termine di parola di Dio con i suoi diversi sensi analogici. Ecco, questo è stato un punto che molti hanno sottolineato, anche non solo nei lineamenti, negli strumentum laboris, ma certamente anche nell'assemblesima è ritornato a questo punto. Chiariamo che cos'è parola di Dio. Dunque, si parte da questo concetto fondale, primario, parola di Dio è il logos, è il verbo, ecco, questo per dire, è la seconda persona della Trinità, no? Il logos, il verbo, questa è la parola di Dio. Il Padre, Dio, è autocomunicazione di sé, si comunica, genera la parola. Ecco, quindi la parola è una persona viva. Questo è il primo concetto. Da questo nascono altri concetti analogici legati con questo. Sappiamo che questo Logos si è fatto carne, dunque Gesù di Nazareth è parola di Dio. Gesù non ha scritto nulla, ma Gesù ha parlato, ha predicato, ha vissuto, ha testimoniato. Tutto l'evento Gesù è parola di Dio. Terzo, vado un po' in fretta, terzo, parola di Dio sono le scritture. Dentro questi testi scritti, ispirati, qui c'è la parola di Dio. Quarto, parola di Dio è anche la predicazione cristiana. Quando la Chiesa annuncia il Kerygma, Cristo morto e risorto, questo è parola di Dio. Naturalmente sempre con questo senso analogico che dipende dal Logos, eccetera. Ma abbiamo detto anche parola di Dio, la vita del Santo, un altro significato, cioè il Santo parla a noi, ci comunica con la sua vita, con la sua testimonianza, ci comunica, è parola di Dio per noi. Come potremmo anche dire parola di Dio, sono gli eventi, la storia, se sappiamo leggerla nell'ottica della fede. L'evento, la storia, è parola di Dio per noi, soprattutto se sappiamo leggere gli avvenimenti nell'ottica della fede. Dunque, è stato un punto molto centrale su questo, su cui si è parlato di questo, no? Il senso originario del termine parola di Dio, ma con i suoi sensi analogici. Perché queste hanno un'incidenza anche nella vita pastorale. Vedete, questo sinodo non ha parlato tanto, lo accenderò poi in seguito, non ha parlato tanto del problema Bibbia, ma si è concentrato sulla parola. Quindi direi che dal testo, più che del testo scritto, ha parlato del testo vivo, che è la parola di Dio che vive dentro la Chiesa. Perché questa è un po' la dimensione che aveva, diciamo, più interesse per i padri sotto l'aspetto pastorale. Dunque, naturalmente, questa parola di Dio è espressa in un linguaggio umano da decifrare, e qui si è aperto il discorso dell'interpretazione del testo, la del Verbum 12, lo riprenderò questo con i suoi tre grandi principi. Vado avanti, compreso con tutta la viva tradizione della Chiesa, eccetera. La casa della parola è la Chiesa, che si basa su quattro grandi pilastri. Siamo partiti dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42, che sappiamo, sottolinea quelle quattro cose. La Chiesa primitiva era unanime nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, ecco la catechesi, l'annuncio, secondo, unanime nello spezzare il pane, l'Eucaristia, terzo, nella preghiera comune, la preghiera, e quarto, la comunione fraterna. I quattro pilastri su cui vive la Chiesa, su cui vive, si muove, diciamo, si fonda ogni comunità credente. Non mi soffermo su questo, vedete, naturalmente sul primo punto annuncio il catechesi, si è parlato molto dell'omelia, e si è detto, siccome è uno dei punti un po' deboli, forse i padri hanno notato all'interno della Chiesa, ecco, di cui abbiamo una grande responsabilità, si è persino detto che facciamo un direttorio per dare degli orientamenti ben chiari di come dovrebbe essere l'omelia, che deve essere biblica, ben centrata. Il Papa una volta ha usato, se ne è parlato poi anche nei circoli minori, si diceva che l'omelia deve ferire il cuore dell'ascoltatore, deve ferire il cuore, deve toccare, avviare un processo di conversione. Se la parola di Dio non tocca, non ferisce, non avvia un processo di conversione. Ecco. Così pure, ecco, si è parlato a lungo anche del problema della Lectio Divina, non so a questo. Per l'ultimo punto, la strada sulla missione, qui le varie modalità della comunicazione. Si è partiti dalla testimonianza, la prima comunicazione è la testimonianza della Chiesa, a tutte le altre forme di testimonianza che sono, potremmo dire, che vanno dalla stampa, la radio, la TV, l'internet, tutti i mezzi di comunicazione sociale che hanno una grande importanza nella vita della Chiesa. Si è toccato anche che un luogo della missione dovrebbe essere soprattutto la famiglia. Ecco, bisogna ricordare che la stessa cristianità delle origini celebrava la liturgia nella quotidianità di una casa, ecco, per cui si è sottolineato fortemente ogni casa dovrebbe avere la sua Bibbia, custodirla, leggerla, pregarla, mentre la famiglia dovrà riproporre forme, modelli di educazione orante, catechetica, didattica dell'uso della scrittura. Ecco. E poi le strade del mondo, ecco, dove la parola di Dio dovrebbe entrare, che sono le strade che sono i famosi terreni aridi. Quali sono questi terreni aridi? Sono le sofferenze, le povertà, le umiliazioni, le oppressioni, le emarginazioni, le miserie che sono nel mondo. È lì che dovrebbe entrare la parola di Dio per illuminare queste realtà. Ecco. E poi, ecco, la parola di Dio in dialogo soprattutto con gli uomini e le donne di altre religioni, anche i non credenti, e qui si è toccato soprattutto con il dialogo con gli ebrei, col mondo dell'Islam, non sto a parlare di queste cose, le conoscete bene, le religioni dell'Oriente, gli ambiti culturali. Ecco, la Bibbia è il grande codice della cultura universale, per cui gli artisti, i musicisti, gli scrittori, i poeti, i pensatori, gli uomini di scienza devono essere coinvolti all'interno di questo grande codice di vita che è la Bibbia, è il grande codice della cultura universale. Ecco, questo per accennare in modo molto rapido, voi potete, poi avete già letto, e vengo invece a queste proposizioni. Dovevano essere 50, come secondo di norma, poi se ne sono fatte 55. Dunque vedete queste proposizioni che sono la sintesi dei lavori di gruppo, poi soprattutto quello che emerge anche dagli interventi. Praticamente sono stati divisi in tre grandi parti: la parola di Dio nella fede della Chiesa, la parola di Dio nella vita della Chiesa, la parola di Dio nella missione della Chiesa. Sul primo punto ho già un po' accennato il rapporto tra parola di Dio e il senso analogico che ha questo testo. Non mi soffermo ulteriormente su questo. Invece forse posso accennare a una cosa che forse è interessante, questo, si è accennato anche al rapporto alla parola di Dio e la sua dimensione dialogica. Cioè Dio ci parla certamente attraverso le scritture, ma Dio ci ha parlato attraverso prevalentemente Cristo. Cristo ci rivela Dio, dunque Cristo è questa parola definitiva di Dio agli uomini. Allora, davanti a tutto questo, l'uomo deve rispondere come? Nell'obbedienza della fede. Ecco, la risposta che l'uomo deve dare davanti alla parola. Ecco, di qui il dialogo, l'intreccio del dialogo. Quando, sapete, i padri dicevano tante volte che quando leggiamo le scritture è Dio che parla a noi, quando preghiamo siamo noi che rispondiamo a Dio. Il dialogo che si deve intrecciare intorno alla parola di Dio. Naturalmente qui, su questo punto, si è messo Maria come modello di questo dialogo, modello tipo ideale del credente che entra in questo dialogo con Dio attraverso la parola. Quindi Maria personifica questa obbedienza nella fede, l'obbedienza alla parola. Un altro punto, se vedete, molto importante è stato il rapporto tra parola di Dio ed Eucaristia. Allora si è detto, è benvenuto questo sinodo subito dopo quello dell'Eucaristia, c'è stato il documento Sacramentum Caritatis, ecco, perché le due cose sono strettamente legate. C'è una unità profonda tra la parola e l'Eucaristia. E su questo ci sono stati diversi interventi. E praticamente si è poi soprattutto detto si promuova una riflessione teologica sulla sacramentalità della parola. E qui direi che è stato un punto, forse uno dei contributi più significativi del Sinodo, su cui il Sinodo chiede veramente questa riflessione teologica. Nella proposizione settima si parla proprio di questo. Una riflessione teologica sulla dimensione sacramentale della parola di Dio, proprio per situare con chiarezza la scrittura nell'ambito teologico che le spetta, cioè quello della sacramentalità, appunto, per cui il libro sacro è totalmente relativo al mistero della parola ed insieme ne è mediazione, diciamo, efficace e insostituibile. E di qui ne sono derivate diverse attuazioni pastorali, il rapporto Bibbia-liturgia, quindi nella Sacra Scrittura, ecco, quindi il mistero della salvezza che è narrato nella Scrittura, trova nella liturgia il suo luogo di annuncio, il luogo di ascolto, di attuazione, per cui l'Eucaristia è il principio ermeneutico della Scrittura, come anche la Sacra Scrittura illumina e spiega il mistero eucaristico. Non dimentichiamo quell'espressione della Dei Verbo, no? Che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come il corpo stesso di Cristo, no? Per dire il legame strettissimo che c'è tra questo. E non accenno altro sulla parola di Dio nella vita della Chiesa, tutta la dimensione liturgica, la dimensione teologica pastorale, la riprenderò adesso, la dimensione formativa ecumenica di tutto questo. E poi questa terza parte, in parte ne ho già accennato precedentemente attraverso il messaggio. E vengo a queste prospettive aperte dal Sinodo. La prima, il Concilio come referente principale. E qui direi una cosa importante, cioè in aula e poi nei documenti è stata affermata senza riserve la validità e la continuità della Dei Verbo. Certamente la Dei Verbo è stato il testo sovrano su cui continuamente si faceva riferimento, c'erano altri testi, ma soprattutto. E come frutto di questo, di questi 40 anni ormai del periodo post-conciliare, sono state riconosciute queste realtà. Primo, la crescita di consapevolezza ecclesiale che Gesù è il centro della parola di Dio. Gesù Cristo, centro della parola di Dio. Secondo, l'approfondimento del valore infinito della parola di Dio che si dona a noi nella scrittura in quanto ispirata, e insieme con la tradizione vivente e il servizio del Magistero. Ancora un altro punto, il bisogno però di approfondire sempre ulteriormente questo mistero della parola di Dio nelle sue diverse articolazioni e implicazioni pastorali. Per cui, si è usata proprio questa espressione da parte dei padri, l'obiettivo è di intraprendere ora nella Chiesa una nuova stagione missionaria con la parola di Dio. Si è parlato più volte di questa dimensione, intraprendere un nuovo cammino, una nuova stagione missionaria. D'altra parte è anche uno dei pensieri di Benedetto XVI quando ha parlato che se noi faremo vivere la parola di Dio, nascerà una fioritura, ecco, una primavera, ecco, nella vita della Chiesa. Dunque questo un punto. Un secondo punto su questo rinnovato quadro teologico pastorale. Molto probabilmente tra la nostra gente, ma anche io penso tra i pastori, i vescovi, la parola di Dio assume immediatamente il significato di Sacra Scrittura, di Bibbia, e dunque ci si poteva aspettare che il Sinodo trattasse di Bibbia, in realtà lo ha anche fatto, ma, come dicevo precedentemente, con un significativo spostamento di visuale, che potremmo tradurre un po' enigmaticamente in questa forma, dallo scritto al vivo, per ritrovare il vivo nello scritto, diciamo così, per ritrovare cioè nello scritto la parola di Dio, che richiama anzitutto non il libro della Bibbia, ma la presenza reale, attuale del Signore presente, in maniera poi di incontrare il libro sacro come testimonianza di persone che hanno camminato con Dio. Quindi si è molto posto l'accento su questa dimensione, possiamo dire, esistenziale, vitale delle scritture. Non si è fatto discorsi teorici sulla Bibbia, eccetera, eccetto un aspetto, come adesso accenderò, sul campo dell'esegesi. E questi termini, allora, io direi, c'è stata questa sequenza di pensieri. Primo, la parola di Dio è autocomunicazione del Dio vivente, quindi ha valore non soltanto, direi, generativo, come se fosse la prima, punto di partenza, ma anche la parola di Dio ha valore performativo, cioè realizza ciò che dice. In questo senso, valore performativo, si è parlato molto di questo. Nel momento che la parola viene proclamata, si deve compiere, si deve realizzare, deve trovare un cuore che la accolga, altrimenti la parola di Dio rimane sospesa. Deve incarnarsi, quindi ha valore performativo, realizza ciò che dice, il senso vero del tabarro, insomma. Secondo, la persona di Gesù, morto e risorto, è incarnazione storica della parola, è l'unico imprescindibile autore della salvezza, quindi in stretta connessione con tutto il mondo biblico, cioè secondo le scritture, anzi con tutto il cosmo intero, come dice una proposizione 54. Terzo, la Chiesa con la sua vivente tradizione costituisce il luogo vitale, cioè la casa dove avviene la parola, dove si compie la parola. La comunità, il Papa ha parlato molto su questa dimensione, che forse nella Dei Verbo è un po' sottaciuta, mentre lui ha dato un orientamento, credo, nuovo, adesso accenderò ai criteri teologici per interpretare le scritture, il Papa ha sottolineato quest'altro elemento, la comunità, il valore della comunità credente. Poi, in vista dell'evangelizzazione missionaria, questa parola sotto la guida naturalmente indispensabile dello spirito, ecco, continua, diventa sempre viva, attiva. E questa parola si colloca assolutamente, non è una cosa staccata, isolata, ma si colloca nel mistero della parola che trascende da sempre il testo sacro, ma che nel testo manifesta la sua identità genuina e la cui lettura realizza, diremmo, uno specifico contatto di Dio con noi. Direi che questi sono i punti che sono stati veramente accennati. E vengo, direi, ho accennato anche a questo, la Bibbia come sacramento della parola, cioè il libro relativo al mistero della parola di Dio, e mi soffermo, voglio dedicare almeno qualche minuto, su questo punto. Bibbia e comprensione teologica, cioè ricerca esegetica e ricerca teologica. Ecco, e qui accennerò ad alcune cose, cioè l'importanza che il Papa ha dato circa questa unità tra l'esegesi scientifica e l'esegesi teologica. Unità tra questi due componenti. Primo, dunque, l'unità dei credenti, lo sappiamo, avviene intorno alla parola di Dio, ma avviene anche e soprattutto intorno a questi tre poli: Bibbia, teologia, vita. Questi tre poli devono dialogare insieme: Bibbia, teologia, vita. Per la tradizione patristica medievale sappiamo che esegesi, teologia, spiritualità pastorale era un tutt'uno organico. Col Medioevo tutto questo si spezza, avviene una frantumazione. Oggi si sente sempre più la necessità di reintegrare tutto in una nuova sintesi, cioè reintegrare la Bibbia, la teologia in una visione di totalità. E su questo ne ha parlato un bellissimo libretto von Balthasar, no? È in questa prospettiva che credo deve essere valorizzata, ad esempio, questa esperienza ricca, la produzione teologica dei padri della Chiesa, sull'unità tra Bibbia, spiritualità e vita. Naturalmente, lo sappiamo tutti, non si tratta di riportare in auge l'esegesi dei padri così come loro la facevano, ma di cogliere, direi, l'aspetto luminoso della loro ricerca. Qual è questo aspetto? Cioè la necessità di leggere e di prolungare la scrittura in ecclesia. Questo lo fa il padre. E questo potrà essere fatto da una parte colmando l'esegesi antica, che lo sappiamo era un po' povera nel senso storico, non avevano le tecniche che noi abbiamo oggi per penetrare il senso storico letterale. Dall'altra parte colmando però anche le lacune dell'esegesi moderna, che ha trascurato l'altro aspetto, cioè l'intelligenza spirituale delle scritture, quindi l'esegesi teologica. E qui vengo al Concilio Vaticano II, quello che anche il Sinodo ha ripreso. Per l'interpretazione della scrittura si è partiti dalla Dei Verbum numero 12, dove appunto si dice che la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso spirito con il quale è stata scritta. E poi ha tre criteri teologici che sappiamo tutti. Primo, contenuto e unità di tutta la scrittura, ed ecco l'esegesi canonica di cui tante volte parla il Papa, l'esegesi canonica che oggi dovrebbe essere ripresa, contenuta e unità di tutta la scrittura. Secondo, tenere in debito conto la viva tradizione della Chiesa, come la scrittura è cresciuta dentro la viva tradizione della Chiesa, e poi tenere presente l'analogia della fede. Questi tre grandi criteri teologici che a volte un po', dobbiamo un po' dirlo, a volte i biblisti l'hanno un po' snobbato in certo qual modo, perché il biblista cosa vuol fare? Vuole cercare di capire il senso di allora, cosa ha detto l'autore sacro, punto e basta. Il Papa dice, questo è insufficiente, questo tipo di discorso, è importante, utilizzate il metodo storico-critico, il metodo strutturalista, quello che volete, tutti i metodi, ce ne sono tanti, ma poi bisogna fare il passaggio, perché altrimenti questa parola rimane così. La parola di Dio deve parlare, deve parlare alla Chiesa, deve parlare a noi, deve parlare al popolo di Dio. Ecco il passaggio dall'esegesi scientifica, che ci permette di cogliere il senso di allora, con l'esegesi teologico, spirituale, che ci dà il senso dell'oggi. Ecco. Quindi, nell'approfondimento del testo sacro, quello che il punto è stato proprio questo, va messo in luce lo spirito nella lettera, lo spirito, cioè lo Spirito Santo dentro la lettera, perché c'è una continuità tra esegesi critica ed esegesi spirituale. Sentite cosa ha detto il Papa: mi sta molto a cuore che i teologi imparino a leggere e ad amare la scrittura così come, secondo la Dei Verbum, il Concilio lo ha voluto, che vedano l'unità interiore della scrittura, cosa aiutata oggi dall'esegesi canonica, e che poi di essa si faccia una lettura spirituale, che non è una cosa esterna di carattere edificante. Alcuni pensano che la lettura spirituale è una lettura mistica campata per aria. No, è veramente la lettura dettata dallo Spirito Santo. E quindi è un immergersi interiormente nella presenza della parola. Mi sembra un compito molto importante fare qualcosa in questo senso, dice il Papa, contribuire affinché accanto con e nell'esegesi storico-critica sia data veramente una introduzione alla scrittura viva come attuale parola di Dio. Dunque, il senso teologico-spirituale di cui il Papa parla non consiste nell'andare al di là del senso letterale. Prima abbiamo colto il senso letterale, adesso cogliamo il senso. Il senso teologico spirituale già sta dentro questo senso letterale storico. Dobbiamo tirarlo fuori dal senso letterale storico, essere capaci di tirarlo fuori. Quindi consiste nell'approfondire il senso letterale, nell'esplicitarlo, nell'assimilarlo. E questo è il vero senso della Bibbia. È il senso teologico spirituale, in quanto è la parola di Dio e non una costruzione al di fuori, al di là del testo, come alcuni fanno, che applicano al senso letterale storico le loro intuizioni, le loro applicazioni. No. Dunque, è il testo stesso della scrittura che apre le sue ricchezze e invita l'uomo quindi alla conversione, alla purificazione, eccetera. Ora, questo senso è l'uso che il cristiano fa della scrittura letta nella comunità ecclesiale per la sua conversione, per la prassi della sua vita cristiana. Quindi, Papa dice, è un trovare, è un invito a trovare Cristo attraverso le scritture, dentro le scritture, tirare fuori questo. E quella mira profunditas della Sacra Scrittura di cui parla mio padre. Dunque oggi, alla luce di tutta la tradizione cristiana, è giunto il tempo di porre di nuovo al centro della vita della Chiesa la parola di Dio, riproponendo quanto i padri della Chiesa chiamavano senso spirituale. Noi tutti conosciamo le grandi opere del Papa, no? Sull'esegesi medievale, sul senso spirituale. Che cos'è questo senso spirituale? Questo senso teologico, spirituale delle scritture? È la lettura reinterpretativa dell'evento salvifico che sta dentro le scritture alla nostra situazione, alla lettura della Bibbia nella comunità di fede. Quindi vedete, è tutto un problema ermeneutico, è un tentativo metodologico per superare il momento tecnico dell'esegesi biblica con l'altro aspetto teologico esistenziale. Quindi oggi è importante recuperare il valore del senso spirituale della scrittura che è oggetto dell'ermeneutica biblica. Ecco, io direi, mi fermo qui, potrei accennare altre cose, ma penso di avervi anche detto le cose un po' fondamentali, anche se un po' con una certa fretta, ma quello che mi piacerebbe di più è un po', in fondo, ecco, dialogare con voi. Avete letto certamente voi sia il messaggio, avete visto anche sono state pubblicate le 55 preposizioni, possiamo parlare su queste cose. Ecco, ho voluto focalizzare questi punti. Parola di Dio, il termine parola di Dio è senso analogico, e i suoi sensi. La centralità di Cristo, nelle scritture. Tutte le scritture ci parlano del senso cristico, l'Antico Testamento come preparazione a Cristo, lo sappiamo, il Nuovo Testamento, il compimento di Cristo, la centralità di Cristo. Ecco, questa dimensione dialogica, l'uomo deve entrare in questo rapporto, in questo dialogo con Dio che ci parla attraverso le scritture e poi, al di là di questo, comprendere che questa parola è anche una parola performativa che si realizza nel momento che la si proclama. Ecco, viene donata alla comunità. E poi mi sono soffermato su questo elemento, la Bibbia come sacramento della parola, come sacramento. E questo è un punto che io credo che dovrebbe a livello teologico essere un po' approfondito, no? La parola che è segno efficace proprio, ecco, della presenza del Signore. E poi su questo problema ermeneutico del rapporto, dell'unità profonda che esiste tra l'esegesi scientifica e l'esegesi teologico-spirituale. Oggi bisogna fare questo tipo di lavoro, questa è un'opera di grande mediazione per il popolo di Dio. Ecco, io mi fermo qui, lascio poi a voi la parola.
Bene, grazie, grazie professore Zerini. Gli stimoli, i suggerimenti sono tanti, noi come gruppo di docenti stiamo riflettendo sulla parola di Dio, il fondamento proprio biblico della riflessione teologica, e questo è il secondo incontro adesso che ci aiuta a entrare dentro il messaggio del sinodo con tante prospettive aperte. Ecco, allora abbiamo del tempo a disposizione fino alle 18.30 per il dialogo con il professor Zerini e tra di noi, portando avanti quello che può essere definito, una parola molto semplice, un mini seminario di studio. Ecco, chi desidera intervenire penso che può parlare tranquillamente dal proprio posto. Professor Raurel, ecco, a lei la parola.
Io ringrazio per la chiarezza di questa esposizione, ma mi risultano alcuni punti ancora un po' ambigui. Per esempio, lei insiste molto sulla necessità che la esegesi scientifica sia aperta alla esegesi o alla realtà teologico-spirituale. Quando un esegeta cattolico legge, interpreta, studia, ha una precomprensione da credente. Questa comprensione, mi sembra, non voglio fare la biografia da nessuno, lo porta a prendere coscienza che bisogna andare per scopi pastorali e di fede al di là del testo, ma non senza il testo. E qui è dove comincia il problema. Lei sa che il documento interpretazione della Bibbia nella Chiesa non chiarisce bene che cosa sia il senso spirituale. Il punto principale è quando dice che il senso spirituale è quello che noi troviamo attraverso una lettura cristologica della risurrezione, eccetera. Ma ciò che desidera il Papa, che lei dice che ripetutamente ha detto almeno due volte, questo penso che lo desiderano tutti, ma l'attuazione ermeneutica penso che è un'attuazione che parte anche dalla teologia scientificamente fatta, perché questa tappa teologica in un itinerario esegetico serio sempre si arriva. E questo è un punto un po' oscuro, e questa oscurità mi sembra che rimane, anche se lei non ne ha parlato direttamente, quando si dice incontro diretto con la scrittura, lettura orante, lezione divina. Qui rimane anche il problema, qual è il rapporto tra l'esegesi e la lezione divina. Qual è il rapporto tra la lezione divina e la testualità? Perché se, come dicono alcuni monaci, per avere un frutto realmente efficace di questa lezione divina bisogna, non so come si dice in italiano, diminuire al massimo il testo, il testo, allora mi sembra che entriamo in un problema.
Bene, io la ringrazio perché sono due problemi da affrontare molto interessanti. Io tento, non so se su questo punto qualcuno che vuole intervenire, poi io solo su questo punto, perché è un punto centrale questo. Posso forse io dire qualcosa, non so se c'è qualcun altro su questo aspetto qui. Perché tenterei di rispondere, naturalmente breve, no? Sono pienamente d'accordo con lei che l'esigenza, quando fa la sua esigenza, ha le sue precondizioni, l'esigenza cattolico, no? Ha le sue precomprensioni cattoliche. Però queste precondizioni vanno anche nel campo dell'esigenza, quando si scrive esplicita, cosa voglio dire? C'è tutta un'esigenza che è cresciuta dentro la vita della Chiesa. Cioè, una volta che io ho capito il testo in se stesso, cosa voglio dire, lo so, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, devo vedere come questo testo è cresciuto nella tradizione della Chiesa. L'esegeta mi deve portare anche a far capire che i padri hanno sviluppato, alcuni hanno fatto crescere questo testo. Allora questo è un elemento ulteriore che deve essere posto. Non sempre si fa questo lavoro, ci sono degli esperti che lo fanno, benissimo. Ma oltre questo, cercare di cogliere tutta quella dimensione teologica, spirituale, che è già contenuta in modo implicito, nascosto dentro il testo. Guarda, e mi spiego un po' su questo. Lei conosce meglio di me la famosa dottrina dei due sensi o dei quattro sensi dei padri, no? I due sensi, il senso letterale, storico, il senso spirituale. Sappiamo tutti che cos'è il senso letterale storico, chiamato anche i quattro, la dottrina dei quattro sensi, perché questo senso spirituale si divide in altri tre sensi, ecco perché i quattro sensi. Senso allegorico, che è la lettura del testo alla luce di Cristo e della Chiesa. Prendiamo un salmo. Un salmo che non possiamo leggere, fare l'esegesi strettamente del testo, perché questo l'autore sacro ha detto questo benissimo. Ma oltre questo io devo fare la rilettura cristiana di questo testo, la rilettura cristologica e ecclesiologica di questo salmo, perché già dentro questo testo già si parla in modo nascosto dell'atto di Cristo e della Chiesa. Queste cose vanno messe in evidenza, quindi ci sono alcuni segreti che fanno bene. Poi c'è il senso tropologico morale, padre. Cioè, questo testo che cosa dice a me, come mi interpella, come mi parla, come mi provoca, a che cosa mi chiama, a quale conversione mi chiama. Devo sentire questo. Un testo deve aiutarmi a portare questo. Come anche c'è il senso escatologico, analogico, verso dove mi conduce questo testo. Devo vedere come il testo biblico si apre verso le realtà. Vedete, i padri sono riusciti a legare insieme quello che dicevo prima, esegesi, teologia, spiritualità e vita. Noi abbiamo fatto nella nostra teologia un compartimento sano, l'esegesi, la teologia, la spiritualità, la vita, la pastorale, si tenta di fare il legame, però c'è questa frammentazione. Oggi bisogna ritrovare l'unità di queste cose. Forse non sarà solo capace da solo di Cristo, ma di Cristo si può sentire insieme, lavorare in equipo, ci si parla di lavorare in chiave interdisciplinare. Perché questo? Perché ci sono dei testi, degli esegeti, parlo contro me stesso, nel senso che io sono, che toccano soltanto queste cose, fanno quanti testi sono testi tecnici, hai, sì, potrei scegliere, ma non parliamo di quello, è cogliere il senso profondo delle scritture, poi contro il senso letterale storico del testo, va bene? Beh, il Papa dice, dobbiamo dare una visione unitaria del tutto, vedere come questo testo è cresciuto anche dentro la vita della Chiesa e come questo testo parla per oggi e per dolore mi orienta. Dobbiamo riuscire a trovare questa unità, altrimenti formiamo delle dei compartimenti. Faccio un esempio, molto semplice. Io sono 30, 40 anni che insegno. Come mai certe volte i nostri teologi facciamo 4 anni di sacra scrittura, 4 anni di ascolto dei cibi di sacra scrittura e a volte diventano sacerdoti, non sanno né predicare, non sanno neanche. Perché, ecco, noi gli abbiamo dato tutte quelle emozioni, quegli orientamenti, che sono a volte un po' tecnici. Certo, dobbiamo dare più, ma far vedere come la scrittura dentro contiene già una vita, contiene uno spirito. Allora questo da far tirare fuori, da fare vecchi, soprattutto fare delle tecniche. Il Papa ha suggerito alcune cose in questo senso. Se lei legge l'introduzione di Gesù di Nazareth, parla proprio di questo. L'introduzione era, secondo me, ha più valore di lo stesso di Gesù di Nazareth. Perché tocca profondamente questo tipo di discorso. Certamente è un dibattito che noi anche di Roma, per l'esigente romana, abbiamo discusso tante volte su questo. Si dice, l'esigente deve fare questo, l'altro deve fare l'ermeneutica, o l'altro deve fare il teologo, ma se non c'è questa unità di tutto, si parla dei cose separati. Noi tutti ricordiamo come prima del concilio si prendeva la scrittura per dimostrare la Chiesa, si mandava una faccetta della scrittura, si applicava qui e non si teneva presente l'unità. Cioè, oggi dobbiamo veramente dalla scrittura stessa cogliere questo spirito che è dentro la scrittura, che ha messo proprio lo Spirito Santo. L'ispirazione a questo valore tirare fuori dal testo, come possiamo, tenendo presente tutta la prima tradizione della Chiesa, che l'unica la Chiesa ha sviluppato questo, ha arricchito questo testo. E come oggi noi lo possiamo applicare nella nostra vita, tenendo presente tutte le condizioni. L'altro aspetto, dobbiamo distinguere tra esegesi e legge divina, sono due cose diverse, anche se si incontrano. L'esegesi ha il suo metodo per arrivare all'esegesi seria, ci sono più metodi. La legge divina è un'altra cosa. Che si può anche, per chi è capace, si può servire anche di esigenze. L'esigenza è riservata ai tecnici, la disciplina per tutto il popolo di Dio. Anche persone che non hanno cultura possono essere introdotte pian piano a capire quello che comprendono, cercare di dire come facevano i primi cristiani. E questo è più che sufficiente per andare avanti. Un'altra cosa, la disciplina che ha i suoi metodi, ha le sue forme, che è per tutti possiamo leggere. Possiamo meditare, pregare la parola di contemplare e viverla. Questa è tutta un'altra cosa.
Sì, ma noi non possiamo, per esempio, chiedere a un monaco oggi che facendo la lezione divina faccia l'applicazione del cantico dei cantici come faceva San Bernardo, che vedeva nello sposo Cristo e nella sposa la Madonna. Questo non rispetta il Cristo.
Certo, ma appunto dicevo che parlano degli ordini, perché loro l'hanno applicato nei loro contesti, in base alla cultura che avevano. Oggi noi abbiamo una ricchezza teologica che sposa fino al Vaticano II, fino all'oggi. Allora devo far vedere come questa parola è cresciuta e oggi mi parla. Posso valorizzare anche qualche aspetto positivo del Papa, ma mi devo fermare a quello. Cioè devo vedere come questa parola è cresciuta in Ecclesia dentro, e oggi è maturata fino a questo punto. L'adverbio numero 8 parla che la scrittura sta crescendo, dice c'è un testo, e quando la scrittura avrà espresso tutta la sua potenzialità, tutti i suoi contenuti, si arriverà all'esito. L'adverbio numero 8. su questi problemi che è interessante parlare, discutere e affrontare.
Avrei ancora la parola se c'è qualche altro.
Prego, c'è qualche altro intervento? Prego.
Credo che la Chiesa chiama a un dialogo, questa è la parola, cioè un dialogo non vuol dire perdere la identità, per esempio, viene segreta, deve essere un segreta del pastore di Cristo, lo Spirito di Dio. Ma credo che è un dialogo perché per queste basi, per esempio, noi facciamo forse le basi perché forse non sappiamo, per esempio, questo è il diritto, l'aspetto diacronico, l'aspetto sincronico, non conosciamo a profondità la parola di Dio. Entonces, la Chiesa deve conoscere la parola di Dio, ma anche deve meditare, deve esprimere la parola di Dio, anche nella pastorale, nella catechesi. Questa parola di Dio deve avere qualcuna referenza con lo studio biblico, anche non nella stessa misura, non studiare l'ebreo, il greco, di tutto questo elemento strutturale, tutto questo, no, ma qualcuna insegnanza deve avere. Perché se lo stesso Dio è uno, la parola, il Gesù Cristo, ha potuto fare la incarnazione, è vero Dio, è vero uomo, ha fatto questa vicinanza all'uomo, anche noi, la Chiesa è il sacramento di Cristo. Y como sacramento de Cristo, aunque la Chiesa debe ser segno de unidad, y que con este segno de unidad debe haber un aporte, o sea, un diálogo. Uno debe aprofundir en el estudio científico, teológico, aunque tú dirías que es exactamente más valorado al balance. Por ejemplo, en la celebración litúrgica, cuando el misterio se va a realizar, por ejemplo, cuando la palabra de Dios va a que el sacramento sea real, debe haber algún aporte con el estudio escriturístico, aunque con la vida, con la testimonianza de un uomo, de un hogar. O sea, todo debe haber un aporte, porque forse en la pastoral de la vida hay multi, por ejemplo en las adopciones populares, hay multi espacios. ¿Por qué? Porque hoy uno está en el suelo. Por ejemplo, el estudioso se trova aquí. Yo solo en una serie de casos acostumbrado, faccio un estudio metodológico con un método científico. Y el pastor aquí está por ser a alguna mancanza de la voluntad, más va uno, se trova con la realidad, con el popolo de Dios, con el popolo del Vaticano II. Porque todo esto es. Yo creo que falta el diálogo. Tra un
difatti il sinodo ha parlato di potenziare molto il dialogo tra l'esegeta, il teologo, e il pastore e il fedele, perché ognuno di questi dal suo punto di vista può aiutare a questa visione globale della parola. L'esegeta ci darà l'approfondimento della parola, lo studio attraverso la ricerca, il pastore attraverso anche il suo carisma, il fedele attraverso la sua riflessione, perché tutti partendo dalla loro realtà possono contribuire. Il fedele parte dalla vita, il pastore parte da un'altra componente, l'altra parte da, e insieme dialogare e mettere in comune questa realtà in modo tale da trovare il senso di tanto di tutte le scritture. Per cui la parola, la spiritualità e la vita si armonizzano insieme. Certo, è un cammino non facile questo qui, perché richiederebbe che nella persona stessa ci fosse l'uomo esegeta, il teologo, l'ermeneuta, il pastoralista, l'uomo che vive, cioè finirebbe a ritrovare questo senso. Però nel dialogo interdisciplinare, dialogando insieme tra le diverse componenti, si potrebbe arrivare a questa unità, a questa a cui invece i padri erano arrivati con le loro lacune. Sappiamo dall'egoismo dei padri, era carente, eccetera, no? Esagerava, perché potevano fare quelle categorie che avevano, le conoscenze che avevano del metodo storico, eccetera. Noi non conosciamo le cose, perfettiamo un po' della dimensione dello spirito. Direi che dovremmo un po' ritrovare questa unità.
Grazie per la sua presentazione, per i suoi pensieri.
toccano più forte.
Sì, tante grazie per la sua presentazione. Io vorrei collegarmi al suo punto tra Chiesa, da una parte, come, diciamo, quella entità che riceve la parola di Dio, in quale viene coltivato, cresciuto la parola di Dio, eccetera. Ma lei ha accennato a questo ramo, a questo detto del Papa, no? La parola di Dio deve anche colpire, ferire, no? E qui mi chiedo qualche volta dove il punto, quando la parola di Dio ferisce non soltanto un singolo, una persona, ma la casa intera. Questo momento critico che non si rivolge soltanto a una persona,
ma alla comunità.
Ma alla comunità come tale, no? Mm. E non soltanto la casa intera, non la comunità, diciamo, di un piccolo gruppo, ma la comunità come tale. Dove viene raccolto questo?
Ecco, questo è un elemento interessante. Il Papa ha parlato di aggiungere questi tre componenti che accennavo prima, no? Il contenuto e l'unità di tutte le scritture, la tradizione viva della Chiesa, quando non c'è perché, di aggiungere il valore della comunità, del sentire il senso fidelio della comunità in quanto tale. Ecco, è un elemento molto importante per l'interpretazione delle scritture. Per esempio, nel metodo, diciamo così, della lezione divina, si dà molta importanza alla collazione, alla condivisione, perché è importante sentire come il popolo di Dio, la comunità, percepisce una parola, come che risonanza ha della propria vita, perché l'arricchimento ci viene dai diversi contributi, perché lo Spirito parla alla Chiesa e parla a tutti noi tra misura in cui formiamo comunione, formiamo unità. Allora, ascoltare gli altri, ascoltarci insieme, perché questo lì cresce il valore della Chiesa, della comunità. Noi purtroppo su questo siamo a volte un po' individualisti, no? Ognuno che viene proprio conto proprio, ma questa condivisione, come a volte facevano anche nella Chiesa primitiva, è molto importante. Chiaro, uno lo può fare tutti i giorni, ma periodicamente un confronto, come viviamo la parola, come ci interpella la parola, come ci provoca la parola, qual è l'esperienza che sto vivendo sulla parola. Questo illumina e fa crescere il testo. È una componente molto nuova, molto viva questa. In realtà è accennato un po' nella Deverno, ma un po' e il Papa sta sottolineando molto questa dimensione. E che forse attraverso questo metodo, che naturalmente non è un metodo scientifico, tecnico, come l'esegesi, ma questo della lezione, a volte aiuta a far crescere la parola di Dio. E in fondo, ricordiamo tutto quello che diceva Gregorio Magno, Sacra Scrittura cresce con leggente, con la legge, con la Chiesa che legge, con la Chiesa che legge insieme, la parola di Dio cresce, si approfondisce, è insieme che si matura tutto. Ora su questo dovremmo fare un certo cammino, trovare le strade per un dialogo maggiore, no? E un sentire comune su questo, partendo dalle diverse componenti, dal teologo, dal discepolo, dal bendizio, dal pastore, ognuno porta il suo contributo, il suo carisma, ma insieme si trova questa unità. Credo che sia molto importante.
Io vorrei aggiungere qualche considerazione e poi lascio la parola anche per qualche altro intervento. Noi come gruppo di professori della facoltà di teologia ci stiamo interrogando su questo grande tema. Io personalmente sono stato molto stimolato anche dal lavoro che scrivono dei vescovi e dal messaggio. Ragiono dal mio punto di vista, cioè come cristologo, come uno che studia cristologia, che scrive di cristologia, più vado avanti, più io avverto la necessità irrinunciabile di studiare la Sacra Scrittura a partire dalla scienza esegetica, cioè io sento sempre più la necessità di interrogare gli esegeti, di mettermi in ascolto degli esegeti, ha motivo di un'affermazione che lei ha fatto, che io condivido in pieno e su cui anche il sinodo, diciamo, si è soffermato, cioè la lettura interpretativa della Sacra Scrittura, io mi riferisco per esempio ai Vangeli, non può mai distanziarsi dal testo, dalla lettera, mai, perché se no si rischia di cadere nelle derive di quello che è stato anche l'allegorismo. Cioè, questo è, ormai per noi è un dato accertato, no? Ora, questo cosa vuol dire? Io ragiono dal mio punto di vista. Questo cosa vuol dire? Che comunque la conoscenza del significato letterale accostato con i diversi metodi ci permette di arrivare a quella che è la verità del testo biblico. Io mi riferisco in modo particolare ai Vangeli, alla vicenda terrena di Gesù culminata nella Pasqua, arrivare alla identità, alla verità rivelata di Gesù di Nazaret. E questo che cosa garantisce? Garantisce che comunque dallo studio del testo biblico così accostato, pian piano, cioè questa verità si fa sempre più presente, cioè è il discorso nel generale, cioè la parola di Dio nella scrittura, la scrittura letta come parola di Dio comunque genera continuamente la verità e quindi si attinge il senso attraverso i vari metodi, ma c'è, diciamo, questa fonte generante, questa matrice, che è appunto il testo a noi consegnato, letto certamente alla luce dell'evento dell'incarnazione. La centralità di questo va bene. Cioè, io sono più che convinto ormai, e questo fa parte anche di una discussione che noi certamente approfondiremo, io sono più che convinto ormai che più accosto la verità del senso biblico attinta innanzitutto attraverso lo studio scientifico, più io ho a disposizione la conoscenza proprio della verità più profonda. Quindi io mi riferisco all'identità di Gesù di Nazaret. Certamente la scrittura noi sappiamo come va letta nella Chiesa, attraverso la Chiesa. Insomma, detto in poche parole, io direi valorizzare al massimo anche quello che è il contributo sul rapporto tra fede e storia, no? Che poi caratterizza la lettura dei Vangeli.
Sì, pienamente d'accordo. In fondo, quando parliamo di esegesi, la parola stessa lo dice, ex, tirare fuori dal testo. Già nel testo c'è questo senso, spirito, chiamiamolo teologico, cristico, nel testo stesso. E allora ecco che sei in grado, con l'aiuto di tutte le tecniche, eccetera, pian piano di portare avanti tutto questo. Quindi il senso spirituale non è qualcosa che si appiccica al testo, ma è vive già dentro il testo che dobbiamo tirare fuori. In fondo, voi sapete, i Vangeli che cosa sono? Sono l'esperienza di fede che la Chiesa ha vissuto e che poi è stata scritta. Dove c'è dentro? C'è già la fede dentro il testo. E questo non è che sia scritto un racconto, una cronaca. Certo, storie di fede si pregiano, ma è stato scritto proprio un contenuto di fede. Allora dentro già c'è tutto questo, tirarlo fuori, essere in grado di tirarlo fuori attraverso il linguaggio del tempo, che potrà essere a volte anche simbolico, immaginoso, eccetera. tutte le categorie orientali, ma dentro il testo già c'è questa fede che dobbiamo tirare fuori. Allora l'esegeta deve essere in grado di cogliere il senso di allora e tirare fuori tutta la fede che c'è dentro. E che già la Chiesa, quando ha scritto questi testi, ha portato. E quindi puoi far crescere questa fede dall'interno alla luce della comprensione ulteriore che è nata all'interno di tutta la vita della Chiesa. Far vedere come questo testo ancora oggi pullula e vivo ed esprime sempre di più la novità, questa profondità, se no, questa profondità delle scritture, come se da un pozzo uno tirasse continuamente fuori cose nuove, cose antiche, continuamente. Questa è la vera scrittura.
Sì, quello che io ho capito, che vuoi ribadire con una frase, anche rifacendomi a quello che lei ha detto, io sono convinto, cioè è un risultato dei miei studi, perché ho accostato e apposto molto anche letture allegorico-spirituali dei testi biblici. Bene, la lettura allegorico-spirituale alla fine esige il ritorno al testo nella sua letteralità malintesa nel senso più autentico, cioè anche la lettura allegorico spirituale genera la necessità di ritornare al testo, alla scrittura, perché nasce proprio l'esigenza di conoscere fino in fondo, per quanto è possibile naturalmente, quello che è detto e viene continuamente detto da quel testo in quel modo. Cioè la lettura spirituale non distanzia, non allontana dal testo, dalla lettura, diciamo, storico, letterale, esegetica, ma la esige e diventa, a mio parere, una esigenza di rigorosità anche per il nostro studio, proprio per evitare che l'allegorismo ci faccia dire altro rispetto all'intenzio esplicita dell'autore. Cioè questo io lo dico guardando anche poi al nostro lavoro interdisciplinare, no? A ciò che poi ci deve accompagnare, dalla domatica alla morale, alla teologia spirituale, alla pastorale, naturalmente i biblisti al centro, è chiaro. Prego.
Qual è il rapporto che c'è tra questo sinodo e poi quel momento della Chiesa di interpretazione della Sacra Scrittura della Chiesa? Non sarebbe uno sviluppo dell'ultima parte di quel documento, questo sinodo sulla parola?
Sì, dunque, intanto questo documento della Pontificia Commissione Biblica, no, l'interpretazione della scrittura nella Chiesa, questo del 93, mi sembra, ha creato diversi metodi che si possono utilizzare oggi nell'interpretazione del testo. No?
Che è la parte più importante.
Che sì, quindi ha fatto una riflessione di tipo, diciamo, scientifico su questa, su tutto il discorso ermeneutico, e ha portato anche questo, la dichiarazione di padre, tutte queste cose sono state anche a Cina. Il sinodo non ha voluto entrare sotto questo aspetto, ecco perché dicevo, non ha voluto entrare nei problemi della Bibbia in quanto tale, ma è partito per evidenziare, ecco, qual è il contenuto che c'è nel testo sacro, cioè la dimensione del messaggio, della parola di Dio, che ha una risonanza della vita della Chiesa, per la pastorale e della vita della Chiesa. Quindi potremmo dire, dalla parte è stata una conferma, il sinodo, non è che si è staccato da questo, una conferma di questo testo della congregazione della funzione biblica internazionale, e dall'altra ha accentuato questa dimensione piuttosto pastorale. Questo, però, c'è piena armonia di questo. Ne colpisce il fatto che il Papa è molto, perché il Papa è uno che conosce molto bene queste cose, e è un filosofo teologo, è un teologo che si è fondato veramente su studi molto seri anche di carattere biblico, e si vede questo in tante cose, conosce a fondo tutti gli studi di teologi, esegeti, si vede quando parla e coglie il senso profondo, come questa scrittura, come cosa dice a noi questa scrittura oggi, riesce a fare questo legame. Questo mi sembra anche, ma sarebbe anche un po' vedere anche gli interventi che ha fatto in quest'ultimo tempo sulla figura del Paolo, certi interventi che sono molto luminosi, non ci fanno vedere come coglie le esigenze, però non si ferma l'esigenza stretta, ma si apre a questo senso più profondo che è il senso cristico proprio, che è il senso dello spirito. E perché le scritture devono alimentare la vita della Chiesa, la vita del credente e la vita della Chiesa. Perché se le scritture non danno quell'alimento vivo, no, per la crescita della vita della Chiesa, le scritture, diciamo così, perdono la loro finalità, non raggiungono l'obiettivo per cui queste scritture sono state scritte. Ricordiamo dei versi 5 si dice che la Sacra Scrittura è per la Chiesa salvezza della fede, cibo spirituale, ecco, cibo perenne della vita spirituale, deve diventare anche questo la Scrittura, che deve alimentare la vita.